Davide Giacalone, ben tornato, buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, partiamo oggi dalla Prima di Repubblica, che titola così: il caso Salvini, il leader del Carroccio, primo ostacolo per Giorgia Meloni, non lo vuole al Viminale, Zaia apre il processo interno, serve una riflessione seria a proposito di Casa Lega. E poi la premier francese: vigileremo sui diritti e sull'aborto in Italia, lo spread sale a 242, la Banca Centrale Europea dice non copriremo errori dei governi. Restiamo su quest'ultimo tema, Davide.
Sì, anche perché questa cosa dell'aborto è fenomenale. Cioè, Fratelli d'Italia e Meloni continuano a dire: oh, io non intendo, non dico che a cancellare, ma manco modificare la legge 194 sull'aborto. Dice: noi vigileremo. E vigila, figlia cara, però voglio dire, ma su che? Se, il tema semmai è la sanità, ma queste, però siamo al punto. È il modo in cui la stampa italiana, l'informazione italiana riporta per queste cose, perché c'è una questione che è decisiva. Mettiamo subito le mani avanti. Noi chiudiamo quest'anno i conti italiani per il secondo anno in considerevole crescita e con una diminuzione del debito pubblico, naturalmente calcolato in percentuale sul prodotto interno lordo. Allora, ma rimane un debito pubblico molto alto. Noi sappiamo da mesi, qua l'abbiamo trovato, chi avesse problemi, ci sono tutte le registrazioni, sappiamo che i tassi di interesse saranno in crescita. Per un paese molto indebitato, i tassi di interesse in crescita sono un problema. Quindi la questione relativa alla stabilità dei conti e quindi alla i mercati, che ne diranno i mercati, non è relativo al colore del governo, è alla situazione di fatto. Lo spread è cresciuto anche durante il governo Draghi, salvo poi ridiscendere. Queste cose non è che sono i mercati la mattina, non è che si svegliano e dicono se mi sta simpatico o non simpatico quel determinante governante, perché ai mercati di chi governa e del suo colore non frega assolutamente nulla. La questione è stare ai fatti. Se dovesse crescere il debito per spesa, non per investimenti, ma spesa corrente, state certi che lo spread arriva alle stelle e che il banco salta. In caso contrario, se assicuri una strada di crescita e di contenimento del debito, come è stato fatto quest'anno 2022 in corso, le cose saranno abbastanza tranquille. Vedo sul Messaggero, ma anche su altri giornali, riportate le parole della Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea: lo scudo europeo solo ai paesi che lo meritano. No, ragazzi, non si riportano così le notizie. Ci sono delle regole. Lo scudo europeo ha funzionato benissimo e del resto noi siamo in questo momento in condizioni di tranquillità perché c'è un argine, ho chiamato lo scudo come vi pare, dell'Unione Europea. Perché questo funzioni occorre che si siano rispettate le regole da parte di tutti i protagonisti del mercato, ovviamente anche da parte dei governi. Non è che c'è un'autorità sovraordinata alla BCE che dice se tu, cioè, tu te lo meriti, tu non te lo meriti. Perché questo è fondamentale, perché raccontare balle serve soltanto a precostituire l'alibi per gli errori che si faranno e noi speriamo che errori invece non se ne facciano in Italia.
Proseguiamo sul fronte economico, Davide, sono sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Gran Bretagna, sterlina in caduta libera, scontro tra governo e banca centrale, anche la stampa ne parla sulla prima pagina. Londra, crolla la stellina, le borse bocciano Truss. E poi nelle pagine interne del Corriere della Sera, la caduta della sterlina ai minimi sul dollaro, scrive il giornalista che se n'è occupato: non sembra esserci fondo al crollo della sterlina, la valuta britannica ha toccato ieri il minimo storico sul dollaro a 1,07%. Luigi Polito firma questo articolo per il Corriere.
Ed ecco appunto, il Financial Times fa il titolo a tutta pagina, del resto il problema, diciamo, di casa loro, Bank of England, cioè la banca centrale inglese e il tesoro provano a calmare i mercati, ma non ci riescono. Perché i mercati ce l'hanno con il governo Truss, diciamo gli uomini dei capi, gli uomini e le donne dei capitali, cioè detestano Truss, chi ne frega assolutamente niente di Truss. Il problema è che se tu hai un governo di un paese che non riesce a crescere, cioè il Regno Unito, che rischia di disunirsi e che arriva e dice: sapete che c'è? diminuiamo le tasse, così parte l'economia e lo facciamo a debito, te crolla tutto la mattina dopo. La svalutazione della sterlina non l'ha decisa il governo, è stata realizzata nel mercato. La svalutazione significa che tutti quelli che hanno la sterlina in tasca, gli inglesi appunto, diventano tutti più poveri. Noi viviamo nelle illusioni, ci fanno una svalutazione e esportano di più, a parte che non esportano niente o nulla di significativo, ma non è vero nemmeno questo. Vendi il magazzino vecchio, poi per rifare quello nuovo ti aumentano i costi, la svalutazione aumenta l'inflazione ed ecco l'inferno nel quale si sono messi. Non è un problema ideologico, una cretinata del governo.
Letta è nel titolo d'apertura del Corriere della Sera. Letta lascia la guida del PD, ma lo troviamo anche su altri quotidiani, su Sole 24 Ore. Nel PD è già partita la corsa dopo Letta, malumori nella Lega. Salvini, io resto, insomma c'è chi va e c'è chi resta. Ovviamente si parla della questione PD un po' su tutti i quotidiani questa mattina, dopo che appunto Enrico Letta ha fatto sapere che non si ricandiderà alla segreteria del partito.
Credo che volesse anche andarsene, diciamo, subito, ma dal suo partito hanno detto aspetta un attimo che magari troviamo una soluzione, però è come se ne fosse andato, perché dice non contate su di me, facciamo il congresso, addio. Allora, specialmente se c'è una sovravvalutazione, dico io, la mia opinione, dei leader, cioè se si fa una politica leaderistica è evidente che se perdi te ne vai. Tra l'altro questo è un costume che si è affermato nel tempo nel mondo anglosassone. Pensate per esempio agli Stati Uniti. Nixon fu sconfitto da John Fitzgerald Kennedy alle elezioni presidenziali e quindi tornò a fare l'avvocato. E rimane l'unico caso di uno che sconfitto poi si ripresentò dopo Johnson e vinse le elezioni. Quel tipo di tornare in scena non si è più visto, perché si ritiene appunto se il leader è importante, una volta che perdi hai perso, fai qualche altra cosa nella vita. Però non è che le questioni si risolvono in questo modo, è una questione di linea politica. La sinistra italiana da molti anni non sa che cosa essere, non sa se essere il partito, la forza delle riforme e dell'adesione all'Occidente, all'Europa, e quindi riconoscersi in quei valori e cercare di spiegarne qual è il loro aspetto positivo, oppure essere la forza antagonista che si oppone e che quindi, diciamo così, raccoglie il malcontento. Cerca di essere un po' l'uno o un po' l'altro, non è cambiando segretario. Vedo tra l'altro che su Messaggero, non so quanto sia reale, attribuiscono a Letta, cioè non mi candiderò, dopo di me una donna. No, guardate, non è questione del sesso dei demoni più che degli angeli. Il problema non è di che sesso sei, ma che cosa hai da dire al paese. Cosa hai da dire al paese? Ha vinto le elezioni una donna che è leader di una cosa di destra. Capisco il trauma per gran parte della cultura della sinistra, ma non è cambiando l'etichetta che cambierà la sostanza del prodotto, e loro hanno un problema di sostanza del prodotto.
Non li leggiamo mai in questo spazio, ma questa volta merita un messaggio che arriva al 378-378-1025 che dice: Giacalone, ministero delle spiegazioni, non so se sei d'accordo, e magari può essere un'idea per il prossimo governo. Allora, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagina 2, Meloni sul governo nessun compromesso, si parla naturalmente del partito vincitore di Fratelli d'Italia, la Presidente agli alleati, risultati chiari, niente giochini, intima ai suoi di evitare i festeggiamenti, serve serietà. E poi le parole che hanno fatto molto rumore ieri di Lollobrigida, che evoca modifiche alla carta, scrive il Corriere, bella ma 70 anni, stesso tema sulla prima pagina della Stampa, Costituzione vecchia, PNRR da rifare, Fratelli d'Italia insiste sulla riforma e prepara il governo.
La Costituzione italiana è stata scritta dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno del 1946, che è anche la data di nascita della Repubblica Italiana, perché abbiamo fatto contemporaneamente, si fece contemporaneamente il referendum e l'elezione dell'Assemblea Costituente, ed è stata emanata il 1 gennaio del 1948. È vecchia? Beh, diciamo, quella statunitense è stata scritta dalla Convenzione di Filadelfia nel 1787 ed emanata nel 1788. Anche quelli che non si dedicano agli studi perché hanno altro da fare avranno visto qualche film, avranno visto qualche poliziesco, qualche cosa in tribunale in cui dice mi appello al quinto emendamento, perché è quello che in cui puoi non rispondere alle domande. Perché la Costituzione è sempre quella del 1788, salvo avere fatto alcuni emendamenti in quel lasso di tempo minimo che passa dal 1788 a oggi. Le Costituzioni sono importanti, naturalmente, non è che il Regno Unito, per esempio, non ce l'ha, ma quella è la vecchia storia, la Magna Carta, tutti a scuola per ripassarla. Il Regno Unito non ce l'ha, ma le Costituzioni sono importanti. Ma spesso capita che il malcostume politico attribuisca alla Costituzione i propri difetti. La nostra Costituzione italiana è coeva e molto simile a quella tedesca. Indovinate perché sia coeva che molto simile. Beh, a voi vi pare che la Germania sia nota per i governi deboli e molto spesso in crisi? A me non sembrava questo. Forse c'è un problema di costume di chi abita la Costituzione, cioè dei politici, più che quello che c'è scritto, che è pure importante, naturalmente.
Riprendiamo la rassegna stampa pagina 36 del Corriere della Sera, il titolo: Cristoforetti e lo snack di insetti, follower divisi, sì dai nutrizionisti, il video dallo spazio, alimento ottimo, dice lei che posta tutto sul social TikTok. In Italia chips e biscotti, arriverà la pasta. La FAO ha già fatto sapere che sono già 2000 le specie di insetti commestibili dall'uomo e quindi insomma anche nello spazio.
Questa è una delle questioni più stupide che si siano mai viste, diciamo, nella galassia. Questa cosa, diciamo, mangiare gli insetti, poi c'erano quelli che dicevano l'Unione Europea vuole farci mangiare gli insetti. No, cioè, guarda, tu mangia quello che ti pare. C'è un alimento prezioso, a Livorno si chiamano le cee, in Sicilia si chiama annunnata, in italiano credo che sia abbastanza universale, bianchetti. Ma li avete mai visti? Li avete mai guardati prima di farne le frittelle? Beh, insomma, diciamo così, avete mai visto un secchio dove le anguille vengono vendute? Ovviamente vive, perché sennò diciamo che gusto c'è, e così via. Ognuno mangia quello che gli pare, ma no, la capacità nutrizionale del mondo degli insetti è molto alta e può essere utilissima. Nel caso di Cristoforetti l'esempio qual è? Non è che ti porti dietro la dispensa, un carretto nello spazio di roba da mangiare. Ci sono due problemi, sia quello di portare il volume fino a là e il secondo è eliminare le scorie che producono. Invece gli insetti sono altamente nutritivi e capaci di evitare quei problemi lì. Quindi questa è la questione. Per il resto, tra noi italiani e i francesi ci disputiamo nel mondo, diciamo, l'Oscar il primato dei formaggi, della bontà dei formaggi. Avete presente voi le muffe? Avete presente le fermentazioni? Quindi questa cosa, diciamo, gli insetti, è una cosa di una stupidità profonda.
C'è già chi dice ci faranno mangiare gli insetti adesso.
Esatto,
no, non li mangiare. Come chi non ama il pomodoro, magari passa la vita intera senza assaggiarlo. Allora, la mia sfida per l'energia pulita: la fusione nucleare ci darà la svolta. Il virgolettato di una bella intervista pubblicata a pagina 35 oggi su Repubblica, Pietro Barabaschi, chi è lo scienziato italiano che dal prossimo mese, da ottobre, guiderà il piano per costruire il reattore sperimentale nel sud della Francia. Dice: la nuova centrale ci aiuterà ad essere indipendenti dai combustibili fossili.
Legato a quanto dicevamo a proposito degli insetti, cioè tutto il settore dell'agricoltura e degli organismi geneticamente modificati, sia come OGM veri e propri, sia come editing genetico, che è una cosa diversa, ma insomma è utile, non abbiamo neanche il tempo da approfondire. L'Italia è fatta fuori, noi possiamo solo spendere, possiamo solo comprarli, perché in Italia è proibito coltivarli. Poi tutta la carne che mangiamo è nutrita con OGM, perché compriamo fuori il gran turco, gli altri mangimi che vengono dati agli animali. Stessa cosa per questa bella intervista di Barabaschi a proposito del reattore nucleare di fusione, che è una promessa straordinaria di salvezza ambientale e abbondanza energetica. Noi eravamo, come italiani, all'avanguardia della ricerca nucleare, ci siamo evirati sulla pubblica piazza e con gran soddisfazione, gioiendo facendoci fuori dal nucleare. Il risultato è che le nostre menti, le nostre capacità, che per carità è giusto che si facciano strada nel mondo, ma il problema è che il reattore lo fanno in Francia, perché in Italia è proibito, è chiaro. Quindi quando si arriva poi a momenti in cui ci sono le crisi alimentari o ci sono le crisi energetiche, ciascuno di noi ha il dovere, non solo il diritto, ha il dovere di ricordare in base a quale cretinate siamo riusciti a metterci in questa condizione, perché l'Italia, al contrario della Francia, non ha centrali nucleari, perché abbiamo raccontato la superba e galattica balla che il nucleare sarebbe stato contro l'ambiente, che è l'unica fonte di energia che non crea scorie di CO2. Quindi è in base a queste cretinate che siamo riusciti a danneggiare il paese. Credo che una legislatura che si apre, un governo che si insedierà, se ne parla la seconda metà di ottobre, questi problemi farà bene a porseli, anche sotto l'aspetto positivo di creare un trauma nell'opinione pubblica. Non si può credere a tutte le superstizioni che passano e poi pretendere di essere benestanti e in crescita anche intellettuale.
Abbiamo ancora un minuto, ma c'è spazio questa mattina sui quotidiani per una notizia che arriva da Cuba. Andiamo a pagina 27 della Stampa, è una pagina intera. Cuba Libre, è un gioco di parole. La Habana approva il nuovo codice della famiglia che introduce matrimoni e adozioni per gli omosessuali. Il referendum è passato con il 67% di sì.
Sì, ti presente che Cuba è un posto dove gli omosessuali erano perseguitati in quanto omosessuali. Quel genio straordinario che il Reinaldo Arenas, procuratevi una copia di Addio a Mamas con la fenomenale introduzione di Vargas Llosa, era perseguitato in quanto omosessuale. Dovete andare via da Cuba in quanto omosessuale. Perché? Perché tutte le dittature, tutti i dispotismi hanno un'idea macista. Hanno l'orrore del sesso e hanno l'idea che la libertà sessuale è qualcosa che finisce con l'indurre anche la libertà intellettuale. E c'hanno ragione ad avere paura, perché le libertà si tengono l'una con l'altra e la libertà viene prima di tutto. Adesso Cuba ha fatto questo referendum, siamo lontani dagli anni castristi, ma rimane ancora un sistema sostanzialmente dispotico. Il referendum però, come voi sapete, funziona sì no e la riforma è passata a grande maggioranza.
7:32 minuti, termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie a Davide Giacalone, che ritroviamo come sempre domani. Buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Sono le ore dei bilanci, dei resoconti, delle riflessioni dopo i risultati delle elezioni politiche. Allora ci colleghiamo con Francesco Boccia, responsabile degli enti locali, Partito Democratico. Buongiorno Boccia, ben ritrovato.
Buona giornata a voi.
Effettivamente è la parola che sentiamo di più in queste ore, è il momento di una riflessione. Allora cominciamo da qui, Boccia. Qual è secondo lei l'errore principale che è stato fatto dal PD in questa campagna elettorale?
Ma guardi, quando si perde poi l'analisi va fatta guardando il quadro generale. Noi abbiamo seguito una strada che era quella della coerenza rispetto agli impegni assunti paese con un governo di emergenza nazionale come quello chiesto dal presidente Mattarella e guidato dal presidente del Consiglio Draghi, e abbiamo provato a coniugare quelle emergenze rispetto alle complessità che il futuro che abbiamo davanti ci poneva, dall'aggancio all'Europa, passando per le diseguaglianze, sono tante e sono ancora tutte irrisolte nel nostro paese. E probabilmente era inevitabile che tutto questo dovesse diventare un progetto comune, e così non è stato, perché altre forze politiche che pur governano con noi in
di chi sta parlando esattamente, Boccia? Facciamo i nomi e cognomi.
Guardi,
facciamo.
Guardi, degli altri partiti che non hanno sostenuto.
Movimento 5 Stelle, per esempio.
No, non solo, anche okay. Altri movimenti. Noi solo 2 mesi fa avevamo vinto in città importanti storicamente della destra come Verona e Catanzaro. E se andate a guardare in quelle città, siamo in amministrazione sia con il Movimento 5 Stelle che con il Terzo Polo. Sì.
Senta,
però anche con Terzo Polo.
Le è dispiaciuto, a proposito di Terzo Polo, le è dispiaciuto immagino lo strappo che c'è stato in piena estate tra Carlo Calenda e Enrico Letta, come dire, in un accordo che sembrava praticamente ormai già fatto, già concretizzato. Però
è stata una stata una palese scorrettezza di Calenda. Penso che le parole più chiare su questa vicenda le abbia dette Emma Bonino. Insomma, oggi Emma Bonino non è in Parlamento a causa di una scelta scellerata che ha fatto Calenda.
Però Calenda l'ha detto chiaramente che il problema erano gli antinato, erano queste alleanze del Partito Democratico. Le chiedo, non sarebbe stato magari più produttivo aprire, lasciare la porta aperta a Calenda e magari meno a Bonelli e Fratoianni in termini appunto di coalizione, di quanto possa essere produttiva?
No, guardi, perché il Partito Democratico, lo dicevo in apertura, ha provato a costruire un progetto complessivo che fosse un progetto per i democratici, per i progressisti. In tutti i grandi paesi occidentali i progressisti che stanno insieme hanno profili diversi, si va dai socialisti ai marxisti passando per i liberal socialisti, e dentro quei movimenti c'è sempre una sintesi. Calenda e Renzi hanno perseguito un progetto tutto loro che era indipendente dalle sorti del paese, hanno posto la costruzione di un soggetto politico loro davanti al paese, hanno preferito che vincesse la Meloni piuttosto che costruire una cosa più faticosa ma ampia, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente noi abbiamo le nostre responsabilità, perché quando si perde ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, ma mi pare evidente che il centrodestra è maggioranza in Parlamento, non lo è nel paese, di questo devo tenerne conto. Io ovviamente, guardi, mi auguro da italiano che Giorgia Meloni faccia bene, perché questo le faccio i miei auguri di buon lavoro per quando inizierà questo percorso e quando il Presidente della Repubblica valuterà, dopo aver visto i dati definitivi, perché qui stiamo aspettando ancora i seggi definitivi in queste ore, ma insomma mi pare che ormai sia questione di ore. Detto questo, devono tener conto che la stragrande maggioranza del paese non solo non è di destra, ma non li ha sostenuti, quindi mi auguro che abbiano la sensibilità per capire che aggancio all'Europa e diritti sono in Italia temi collettivi che riguardano il 100%.
Perché dice che la maggior parte del paese non ha sostenuto non solo Giorgia Meloni ma il centrodestra? Giorgia Meloni ha preso il 26%.
Ma dice di quelli che non hanno votato?
No, sto parlando delle forze politiche. Guardi, le faccio un esempio banalissimo. Le forze del campo largo nel Lazio, le cito il Lazio perché siamo qui e si voterà, la prima regione che andrà al voto, perché Nicola Zingaretti è stato eletto e dopo 10 anni, secondo me, di eccellente amministrazione si cambia e dovrà dimettersi da presidente della regione quando entrerà in Parlamento. Le forze del campo largo in regione Lazio hanno preso il 55%, però finiamo tutti all'opposizione in regione Lazio, perché la destra, pur avendo meno del 50%, ha ottenuto più seggi perché nei collegi uninominali sono andati uniti e noi no. Vi ho citato il Lazio, ma no, guardi, vi ho citato il Lazio perché il Lazio lo governiamo insieme,
sì,
con
però,
i 5 Stelle e con il terzo voto.
Però a livello, come dire, di consensi nei confronti di Giorgia Meloni bisogna anche ammettere che sia stata insomma una specie di mezzo plebiscito da parte degli italiani.
Meloni,
cioè passare dal 4 al 26 è
uno su 4 ha votato Fratelli d'Italia, uno su 4 di chi ha votato?
Uno su 5 ha votato PD, uno su 4 ha votato Fratelli d'Italia. Guardi, che Giorgia Meloni abbia fatto un'impresa, questo ieri conosciuto, e penso che finirà nei libri di storia, così come aveva fatto un'impresa Grillo tanti anni fa fondando il Movimento 5 Stelle, così come è accaduto per Bossi quando fondò la Lega, cioè che siamo di fronte ad una impresa dentro la destra italiana mi sembra evidente. E vorrei ricordare a voi e a chi ci ascolta che Fratelli d'Italia è il primo partito con il 26%, e Partito Democratico è il secondo partito, e il quadro politico italiano è questo. Voglio dire, non c'è un plebiscito a destra, hanno fatto le alleanze tra partiti che, devo dire, la pensano diversamente su molti temi.
Beh, però Boccia, non che nel centro-sinistra siate perfettamente allineati, mi viene in mente il tema della guerra in Ucraina, l'invio delle armi, eccetera, eccetera.
Sì, ma mi sta citando di nuovo Bonelli e Fratoianni.
No, stiamo parlando delle due coalizioni, lei ha citato quella di centrodestra, sì. Mi viene semplicemente da sottolineare che non è che nel centro-sinistra ci sia questa concordia dal punto di vista...
Non le sto dicendo questo, abbiamo perso, ma in questo momento il nodo è che cosa propone al paese la destra che ha appena vinto le elezioni, che ha una linea molto chiara dentro le proposte dei Fratelli d'Italia, Salvini e Berlusconi, che hanno dimezzato il loro consenso rispetto a 5 anni fa, dicono sulle questioni internazionali cose completamente diverse, e anche sul fisco, le ricordo solo le aliquote sulla flat tax tra i due leader dei due partiti che sono usciti di fatto sconfitti dentro il centro-destra. Ma guardi, non sono alibi, sono analisi, perché mi sa che stiamo facendo un'analisi il giorno dopo. Dico semplicemente, nelle regioni in cui il centro-sinistra governa anche attraverso una coalizione ampia, e tuttora quei partiti sommati hanno un consenso superiore al centrodestra. Le elezioni le abbiamo perse perché con questa legge elettorale il risultato è questo qui. Bisogna ammettere che si fa un'opposizione seria, costruttiva per il
paese.
E che
ci sarà un cambio alla guida del PD su questo, Boccia. Ma è vero che Letta non si è dimesso subito perché si cerca di arginare il fenomeno Bonaccini? Chi potrebbe essere il nuovo nome alla guida del PD?
Non ci sono nomi, guardi, noi siamo una comunità, non c'è un proprietario del PD come succede in Forza Italia o in altri partiti. È una comunità, è un'associazione politica tra centinaia di migliaia di persone, e siccome a maggior ragione rispetto alle cose che ci siamo appena detti, le elezioni si vincono su progetti comuni, ci sarà un confronto come giusto che sia. Da noi i congressi si fanno dai circoli locali fino al voto del segretario nazionale. Vedremo, era già previsto che si votasse a marzo.
E così sarà, Boccia.
Enrico Letta
rimarrà segretario fino ad allora. Sì.
No, accompagnerà in maniera ordinata. Sì. Da persona seria e integerima qual è, percorso di una grande comunità politica, e poi ci sarà tempo per confrontarci sui programmi, ovviamente poi sui nomi.
Boccia, abbiamo finito il tempo, dobbiamo salutarci, quindi Enrico, dicevi.
No, dico anche lui che credo debba fare una cosa non da politico ma da papà adesso, è vero,
esatto,
Boccia?
Esatto.
Portare un figlio, una figlia,
accompagnare la figlia a scuola. Buona giornata.
A presto. Buon lavoro.
Grazie Francesco Boccia, Partito Democratico.
Torna a trovarci con particolare piacere, la riaccogliamo su RTL 102.5, Maria Latella, buongiorno.
Buongiorno, dopo tante mattine passate insieme.
Esatto.
Molti anni fa.
È un piacere ritrovarti, Maria. Allora, cominciamo subito a commentare allora i risultati di queste elezioni, in particolare cosa succede adesso per Giorgia Meloni, è davvero pronta a governare?
Allora, cosa succede adesso? Viene un momento che anche molti suoi più stretti collaboratori e parte del suo inner circle definiscono un momento di studio, perché come dire, la fase nella quale ci troviamo noi in Italia, ma non soltanto noi italiani, è particolarmente difficile. C'è il problema della crisi energetica, c'è il problema di rimettere in moto un'economia che si stava ovviamente riprendendo dopo la pandemia, e che invece prima la guerra e poi adesso il caro bollette rischiano di mettere davvero in ginocchio. Quindi il dopo elezioni è pieno di problemi, e credo che Giorgia Meloni si prenderà questo tempo necessario per studiare il da farsi. Tenete conto che non ci sarà un governo, io credo, prima degli inizi di novembre, se tutto va bene.
Ecco, vorrei chiederti di provare ad analizzare questa situazione da un osservatorio un po' diverso, che è quello dell'Europa. Abbiamo visto tutti i titoli che hanno fatto i quotidiani all'estero ieri, che parlavano di estrema destra, no? Ma tutta questa preoccupazione, addirittura prima del voto si diceva, qualcuno diceva, le cancellerie di tutta Europa sono preoccupate per l'eventualità di un governo italiano a guida centrodestra. È una preoccupazione legittima o c'è dell'esagerazione, magari anche incomprensibile?
Allora, la preoccupazione europea, segnatamente appunto credo dei nostri alleati tradizionali che sono la Francia e la Germania, nasce dal fatto che il partito che ha vinto le elezioni in Italia, Fratelli d'Italia, e Giorgia Meloni, fa parte del Partito Conservatore Europeo, che è un gruppo che siede a Bruxelles, che è diverso dai due storici partiti, il Partito Popolare Europeo, quello per capirci della signora Merkel, quello al quale aderisce Forza Italia, e il Partito Socialista Europeo, che è quello per esempio al quale aderisce il Partito Democratico di Enrico Letta. C'è il timore che come dire, si possa creare più un asse tra l'Italia, l'Ungheria, la Polonia di quanto non sia stato non possa essere conservato l'asse, diciamo, con la Francia e la Germania. Ma io credo che sia interesse dell'Italia e di Giorgia Meloni, che è giovane, una leader giovane, ha una lunga carriera politica davanti a sé, oltretutto una lunga carriera politica alle sue spalle. Ecco, io credo che sarà ovviamente interesse dell'Italia prima di tutto e anche di Giorgia Meloni di mantenere i ottimi rapporti con gli alleati di sempre, la Francia e la Germania. Dopodiché saranno, come dire, i nostri atteggiamenti a dissipare le preoccupazioni. Come ha detto l'attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi, l'Italia sarà un paese, e resterà un paese affidabile, quale governo, qualsiasi il governo che c'è, perché siamo all'interno della cornice europea, all'interno della cornice atlantica, e non sono io che devo ricordarlo, ma la stessa Giorgia Meloni ha sempre sottolineato la sua assoluta fedeltà all'Alleanza Atlantica,
certo,
e anche ovviamente il rispetto alla nostra adesione europea. Siamo il paese tra i paesi fondatori dell'Europa.
Esattamente. Grazie naturalmente a Maria Latella, ci auguriamo di sentirci prestissimo, intanto buon lavoro.
Buon lavoro a voi.
La prima pagina di oggi del Corriere della Sera titola così: Letta lascia la guida del Partito Democratico, resto fino al congresso, intanto Giorgia Meloni lavora al governo, serietà, nessun compromesso. L'editoriale di Antonio Polito ci riporta quei punti cruciali, così li definisce. Poi c'è uno sguardo invece all'Europa, come ci vedono dall'Europa, ne parlavamo prima con Maria Latella, pezzo di Aldo Cazzullo. 8:22, stiamo raggiungendo il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che si è appena collegato con noi. Buongiorno direttore, grazie.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buon martedì naturalmente. Avete scelto l'apertura più sui vinti che sui vincitori. Letta lascia la guida del PD. Insomma, un passo a questo punto anche, diciamo, quasi dovuto, no?
Ma sì, certamente. Abbiamo scelto di puntare sui terremoti che sta generando queste elezioni. Il PD sicuramente è il primo, nella Lega ce ne sarà, secondo la mia opinione, un secondo. Naturalmente il PD è molto abituato dopo ogni elezione a cambiare segretario negli ultimi anni, è una dinamica che si ripete. Certo, cambiare segretario senza individuare una prospettiva politica, ricostruire il partito, è abbastanza un po' inutile, corre il rischio di essere qualcosa che ciclicamente si ripresenta.
È così. Ha visto oramai c'è il Totonomi per la possibile squadra di governo, ne abbiamo anche parlato nella prima ora con i nostri ascoltatori. C'è qualche nome che l'ha colpita, che non si aspettava, oppure insomma è tutto un po' già prevedibile?
I nomi che stanno uscendo erano già circolavano da un po' di tempo. Certamente il punto determinante è il ministro dell'economia. Lì ci sono dei tecnici anche di valore che vengono, si avanza il nome, da Panetta, vicepresidente della BCE, a Siniscalco. Il vero tema è cosa farà Salvini dal punto di vista di Giorgia Meloni in questo governo, e quello non è un punto da poco conto.
Ecco, veniamo direttore, lei lo ha già citato rispondendo alla prima domanda, al futuro della Lega, che è un altro vero terremoto dopo il risultato di queste elezioni, un risultato altamente sotto le aspettative. Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto: sono andato a letto arrabbiato, ma oggi sono carico a molla, l'ho detto ieri mattina. Di certo, insomma, non basta però per ripartire, bisogna ripartire in una direzione ben precisa. Che cosa immagina per il futuro della Lega?
Ma io penso che la Lega debba fare una discussione molto, molto importante, che non basta essere caricati a molla per risolvere i problemi. La Lega ha fallito un obiettivo molto rilevante, che era quello di diventare un partito nazionale. Si è ritirato nel suo nord, ma si è ritirato con delle percentuali che sono in alcuni posti, in alcune regioni anche un terzo di quelli di Fratelli d'Italia. Quindi c'è una ridiscussione sulla sua identità e una ridiscussione di quello di questo, che questo partito vuole fare da ora in poi. Io penso che arriverà anche lì la discussione sulla leadership, e vedo che tutta la classe dirigente del nord, molto radicata nelle regioni, nelle amministrazioni, a questo punto forse troverà il coraggio che non ha avuto in questi anni di contestare le scelte che la Lega nazionale stava facendo.
Possiamo immaginare, direttore, che i due temi forti su cui ha basato la sua campagna elettorale Salvini vengano messi a questo punto in secondo piano dal nuovo governo, e parlo di autonomia e flat tax.
La flat tax è quello che faranno. Giorgia Meloni l'ha già voluto far scrivere nel programma comune, cioè che è una revisione molto parziale della flat tax e un impegno per un futuro che verrà, che credo non sarà rapido. E per il resto, insomma, io credo che tutto il programma sarà molto, molto centrato sulle cose che si possono fare, sulle compatibilità del momento. Non credo che l'autonomia sarà un tema che verrà affrontato rapidamente, insomma.
In ogni caso, direttore, possiamo dirlo serenamente, forse la prima volta in cui la politica estera diventa cruciale rispetto alla Prima Repubblica, credo sia un grande passaggio che metterà a dura prova comunque il centrodestra.
Beh, io credo che questo sarà uno degli elementi rilevanti. È evidente che la politica estera diventa fondante anche perché siamo in una situazione, non dimentichiamolo, in cui c'è ancora una guerra in corso in Europa. Quindi il sistema di relazioni con i nostri alleati tradizionali sarà un punto determinante e fondante di tutti gli altri. Il secondo punto è il rapporto con l'Europa. Noi senza l'Europa non riusciremo ad affrontare una serie di conseguenze della crisi. La prima, la questione energetica. Senza un intervento dell'Europa è molto difficile che l'Italia possa fare qualcosa di importante da sola. Quindi sapere come collocarsi, avere gli alleati giusti, relazionarsi bene e non fuggire da tante parti come un po' è successo negli ultimi anni è qualcosa di determinante, che è un po' una precondizione per tutto il resto, per fare tantissime cose.
Saranno obiettivi fondamentali insieme a molti altri, perché le urgenze per il nostro paese sono davvero tante. Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, grazie e buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Sì, grazie a voi, buona giornata.
Proseguiamo con la nostra analisi del voto e soprattutto quello che succede da oggi. Ci sono le reazioni dei mercati, la fattibilità di alcune proposte che abbiamo sentito in campagna elettorale. Ci raggiunge in diretta il vice direttore di Sky TG24, Alessandro Marenzi. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno. Allora partiamo, Alessandro, subito da questa notizia che è delle ultime ore. Siamo sotto la lente delle agenzie di ratings. S&P subito si fa avanti e dice che il nuovo governo italiano si trova davanti a scelte molto difficili nell'ambito della recessione europea e del debito che abbiamo, che alla fine del 2022 potrebbe toccare il 138%. È una lettura corretta?
Sì, diciamo che
non è la sola, nel senso che Standard & Poor's dice una cosa che sappiamo tutti, sa anche la maggioranza che si è appena insediata, che ha appena vinto, lo sa benissimo Giorgia Meloni, lo sanno tutti, l'ha detto ieri Christine Lagarde, che il 2023 sarà bruttino. Tra due giorni l'agenzia, l'autorità sull'energia elettrica e gas e acqua ci dirà che le bollette avranno un aumento che sarà molto maggiore di quello che abbiamo già visto. Insomma, uno dei motivi peraltro per cui non si è mai votato in questo periodo dell'anno è che di norma i partiti facevano la campagna elettorale, poi chi vinceva aveva un po' di mesi per insediarsi, far dimenticare un po' delle promesse mirabolanti che aveva fatto nel programma elettorale e poi si faceva la manovra di bilancio. Invece adesso, ed è esattamente il motivo per cui non si votava mai, bisogna farla di corsa, in fretta, in una situazione incredibilmente delicata e sensibile, perché oltre a tutti i problemi che ci sono di norma alla fine dell'anno, problemi da gestire, noi abbiamo anche appunto un'inflazione che non vedevamo da un sacco di tempo, c'è la guerra, c'è una crescita economica che va giù, sarà 0, se va bene l'anno prossimo, c'è il PNRR, insomma ci sono tutte le scadenze normali più un sacco di altre scadenze. E come si fa, visto che il governo si insedierà presumibilmente, non so, tra un mese o inizio novembre, non lo sappiamo, anche facendo in fretta i tempi sono quelli. E quindi il tema è grandi sfide, pochissimo tempo, chi scriverà la prossima manovra di bilancio e soprattutto quale parte del programma elettorale di chi ha vinto già vedremo in una legge di bilancio che forzatamente sarà scritta un po' a 16 mani tra governo uscente e governo entrante.
Ecco, e guardando al futuro, anche a quelle che sono le preoccupazioni dell'Europa in ambito economico, può essere forse rassicurante, Alessandro, aiutami tu, il fatto che Giorgia Meloni abbia condotto una campagna elettorale di fatto evitando promesse strampalate di spesa, come abbiamo visto da altre parti, in altri partiti, resistendo a questa idea di ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio, che può essere magari il primo tassello della sua politica economica, che la mette vicino a Draghi, almeno in questo.
Sì, vedremo, perché anche il programma unitario del centrodestra, come tutti gli altri praticamente, aveva un sacco di spese e pochissime indicazioni di copertura, cioè si diceva dove voglio spendere e quindi le pensioni, assegni unici, estensione di flat tax più o meno estesa, che non sarà quella che vuole la Lega, ma comunque un'estensione ci sarà, eccetera eccetera eccetera, e coperture niente, nei programmi elettorali non ci sono mai, quindi dove prendere i soldi non lo sappiamo. Il problema è che i soldi l'anno prossimo già sappiamo che ci saranno in misura veramente ridotta, perché ti dico solo una cosa: per aumentare le pensioni, ma non per aumentarle perché c'è scritto nei programmi elettorali di chi ha vinto, per aumentarle per la legge che dice che quando c'è l'inflazione tu devi aumentare le pensioni, se no i pensionati hanno gli stessi soldi di prima ma non riescono a comprare le cose. Ebbene, solo per adeguare all'inflazione serviranno quasi 10 miliardi di euro. Abbiamo idea di che cosa significa questo quando tu devi costruire una manovra mettendoci dentro anche altre cose? Oppure, altro aspetto, sempre sulle pensioni, se nessuno fa niente, al 1° gennaio torna la legge Fornero. Difficilmente però vedremo già subito quello che è scritto nei programmi elettorali, che di solito costa tanto, perché l'idea della destra è sicuramente più costosa che non prorogare il regime che c'è adesso, che è un po' un ibrido, diciamo, per far andare in pensione la gente. Quindi è vero che abbiamo assistito a una certa qual moderazione, però è quello che ti dicevo prima: siccome i programmi, tutti quanti, in tutte le elezioni, forse in tutti i paesi, dicono un sacco di spese ma poche coperture, il problema è che adesso noi ce l'abbiamo subito il problema di applicare, certo, queste cose, e quindi lo dovremo vedere veramente a tempo zero, fatto a questo punto non si sa nemmeno bene da chi.
L'altro fronte per esempio è la modifica del reddito di cittadinanza. Abbiamo visto davvero un'Italia divisa in due su questa misura. La destra propone varie forme di cambiamento, quali sono realizzabili però?
Allora, partiamo dai numeri, perché ci sono solo quelli quando si parla di queste misure. Allora, il reddito di cittadinanza oggi costa 9 miliardi all'anno. Di questi, 3 o 4 mal contati, comunque li spendi, perché era sostanzialmente la vecchia parte del reddito di inclusione che già c'era, perché sono forme di welfare per persone che non sono quelli che stanno sul divano a non lavorare, sono persone che non possono proprio lavorare, perché molta della gente che prende reddito di cittadinanza non è in grado, per vari motivi, di essere inserita nel mondo del lavoro. Quindi diciamo che una parte comunque la devi spendere lo stesso. Per gli altri, attenzione, perché se sono comunque persone sotto la soglia di povertà, è presumibile che qualche altra forma di welfare la devi fare. Se sono disoccupati, se sono persone che appunto hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi comunque un po' di soldi li spendi anche se gli cambi nome. Non è assolutamente chiaro di questi 9 miliardi quanti ne potranno realisticamente essere tolti ammesso appunto anche politicamente di volerlo fare, per usarli da un'altra parte. Questo non ce l'ha detto nessuno in campagna elettorale, continua a non dircelo nessuno perché le formule sono vaghe. Sostituzione con qualcos'altro, abolizione e lo facciamo diverso, però quanti soldi di sti 9 miliardi, quanti se ne recuperano? Boh.
Allora Alessandro, tanto ne riparliamo tra un po', ogni tanto noi ti disturbiamo, ci fa piacere la tua chiarezza come sempre. Alessandro Marenzi è stato con noi, vice direttore di Sky TG24, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, a presto.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie. Ciao. Davvero, grazie.
Proseguiamo qui in Stop News il commento ai fatti politici che sono successi. In particolare ci raggiunge in diretta lei che ha vinto a Sesto San Giovanni nella ormai ex Stalingrado d'Italia, così veniva definito. Isabella Rauti ha vinto contro Emanuele Fiano ottenendo il 45,4% dei voti. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, partiamo da qui. Se lo aspettava questo risultato, sicuramente ci sperava.
Ma guardi, quando ci fa la campagna elettorale non si dà mai niente per scontato, e diciamo che sono stata in apnea lavorando per tutta la campagna elettorale e puntando a vincere. Il mio obiettivo era quello, pur essendo candidata in liste proporzionali, era quello proprio di strappare il collegio uninominale, dove chiaramente il confronto è più generalmente uno contro uno, anche se c'erano altri candidati, c'era il Terzo Polo e c'era il Movimento 5 Stelle, e quindi non mi aspettavo nulla, nel senso che il mio obiettivo era vincere in un territorio però non facile, con una candidatura dell'avversario principale, che è una candidatura molto competitiva, e lui ha anche fatto una campagna elettorale dai toni piuttosto elevati, direi, e che corrispondevano a quelli nazionali, un po', come dire, diciamo un po' estremi, un po' anche aggressivi, un po' insomma di demonizzazione dell'avversario.
Ecco, senatrice, andiamo al dopo. Secondo lei, proprio davanti a questi numeri così importanti, che cosa del suo programma, delle sue idee, del suo modo di fare la campagna elettorale ha convinto i cittadini a votarla?
Io penso che valga forse sul territorio, sugli aspetti locali, quello che vale in grande scala sul territorio nazionale, cioè ovvero è stata riconosciuta e premiata la coerenza di Fratelli d'Italia, un partito che in questa legislatura non ha mai fatto scelte di comodo, Giorgia Meloni non ha mai fatto scelte di comodo, accomodandosi appunto ad uno dei tre governi che si sono succeduti in questa legislatura. Abbiamo fatto un'opposizione leale e patriottica, quindi quando c'era bisogno di noi per le questioni urgenti ci siamo stati, per il resto abbiamo fatto opposizione non all'Italia ma ai governi Conte 1 e 2 e anche al governo Draghi, quindi la coerenza innanzitutto, ma poi direi anche la differenza di campagna elettorale, cioè mentre l'altra metà del campo inventava teoremi e fantasmi, alzava i toni, polemizzava e polarizzava, noi abbiamo cercato di parlare di programmi, cioè Giorgia Meloni ha riempito le piazze parlando di programmi, non parlando diciamo degli avversari, quindi io penso che questo modo di fare anche attività sul territorio, propaganda, quindi con molta militanza, molti gazebo, molte presenze sulla strada,
ha pagato
senatrice, naturalmente all'offerta diciamo di programma.
Come legge il fatto che Orbán, la Le Pen, anche da Mosca insomma sono arrivate parole di apprezzamento verso il possibile nuovo governo che si sta per insediare, si spera?
Ma guarda, voglio essere chiara, a livello internazionale siamo stati sotto osservazione dall'inizio e un po' da ogni parte, sono piovute critiche e sono piovuti apprezzamenti e anche durante la campagna elettorale e adesso naturalmente rispetto a questa vittoria. A nessun osservatore straniero può sfuggire che si tratta di un'affermazione storica. È indubbiamente un'affermazione storica perché arriva, penso di poter dire, al governo con questi numeri la destra italiana dopo tanto tempo e arriva con un forte mandato popolare. E quindi credo che questo sia una questione di cui prendere atto per chi magari non condivide. Il fatto che qualcuno si simpatizzi, chiaramente con tutte le dovute distanze e differenze che comunque ci sono, si vede una destra italiana con il suo programma e che non subirà nessun condizionamento da questo punto di vista, diciamo dall'Ungheria da nessun altro, e viene guardato, viene salutato con favore.
Ecco, a proposito di destra italiana, guardando anche un po' a quelle che saranno le prossime settimane, Silvio Berlusconi è stato filmato dopo il voto a Milano di domenica, mentre in un aperitivo, insomma in un momento conviviale con i suoi collaboratori, diceva senza mezzi termini che lui sarà il regista del futuro governo. È così?
Ma questo io penso, io guardi, io credo che i numeri abbiano un valore, no? Di quantità anche. E allora, e questa coalizione è una coalizione che è un'alleanza non elettorale, ma un'alleanza di programma, un'alleanza di governo nella quale noi chiaramente crediamo, però è un'alleanza trainata da Fratelli d'Italia, perché i numeri sono questi. Se una delle tre formazioni, Fratelli d'Italia, ha intorno al 26 e le altre hanno intorno all'8, va da sé che il traino è Fratelli d'Italia. Non so cosa si intenda per regista e regia. Io so che la composizione del governo prevede che ci sia un presidente che è espresso dal partito che ha preso più voti, che è Fratelli d'Italia.
Rauti, in una battuta, Salvini è uno di coloro che ha perso in questa campagna elettorale.
Ma io penso che Salvini possa dire di aver vinto insieme a noi. Poi rispetto al suo risultato interno, sicuramente credo che la Lega si aspettasse di più, veniva stimata con una doppia cifra, non ci è arrivata. Si dovrà interrogare al suo interno sul perché.
Ma noi interroghiamo anche lei chiedendole se i voti della Lega ve li siete presi voi o qualcun altro.
Ma guardi, quando c'è un astensionismo così forte, ognuno si deve fare delle domande e non ci scarica mai la colpa su nessuno, anzi credo che tutti dobbiamo analizzare le ragioni dell'astensione. No, io non penso che noi abbiamo preso i voti della Lega, naturalmente può essere capitato, ma certamente noi puntavamo a prendere all'esterno, no? all'interno. Della coalizione. E il consenso si sposta e purtroppo c'è anche un non voto.
Grazie Isabella Rauti, Fratelli d'Italia, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto.
Buon lavoro, grazie.
Molto bene, l'appuntamento ovviamente è rinnovato a domani, dalle 6 alle 9 tornano Stop News, grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie Massimo Lonigro, ringraziamo anche gli ospiti di oggi, Maria Latella, Alessandro Marenzi, Luciano Fontana, Isabella Rauti e Francesco Boccia che sono stati con noi. Ci sentiamo domani alle 6.